Buonasera e un saluto a tutti, anche se non vi vedo, vedo alcuni, ma non ho scorso tutte le facce e quelli che mi conoscono e anche quelli che vedo più abitualmente o altri che ormai tanto tempo che non ci vediamo. Un saluto a tutti, ecco l'occasione della videoconferenza è quella di accorciare le distanze, anche se è molto difficile parlare così davanti a un computer in una stanza vuota. Quindi tento di fare il mio meglio in questa serata. Il tema è appunto Dio castiga con il punto di domanda. E questa domanda la poniamo tenendo conto del taglio che vogliamo tenere, che è quello biblico. Però è vero che è una domanda che attraversa il tempo che stiamo vivendo. C'è stato un periodo, un momento in cui si diceva il Covid è il castigo di Dio. E diciamo subito che questa affermazione è errata, ma è stata usata e si intende il termine castigo in questa accezione come una punizione che si infligge a chi ha commesso una colpa. E dunque il Signore castiga nella misura in cui infligge una punizione a chi o a un popolo che ha commesso una colpa, e chi diceva questa frase, il Covid è castigo di Dio, pensava che la nostra società si merita un castigo e Dio interviene per punire una infrazione, un allontanamento dalle sue leggi, dunque una punizione del Signore. Perché diciamo subito chiaramente che non è un castigo di Dio? Perché con forza Gesù stesso è intervenuto e ha separato in maniera decisa, senza ombra di dubbio, la malattia dalla colpa. Tipico in questo senso è il testo di Giovanni al capitolo 9, quando Gesù passando vede un cieco che è nato cieco e la domanda che gli apostoli pongono, Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori perché sia nato cieco? Cioè danno per scontato che la malattia sia una conseguenza di una colpa. Semmai è da chiarire se il peccatore, in questo caso, sia stato il cieco oppure i suoi genitori. La risposta di Gesù è netta, né lui ha peccato né i suoi genitori. E poi parla della malattia come occasione in cui si manifestano le opere di Dio. Dunque Gesù stesso ci dà una risposta chiara dicendo noi non possiamo dire che chi si ammala di Covid o chi ha una malattia è perché alle spalle ha una colpa. E quindi subisce un castigo. Su questo non c'è dubbio, come anche pensiamo a delle disgrazie collettive, come sono descritte nel capitolo 13 di Luca. Capitolo 13 di Luca vengono portati due casi di cronaca a Gesù. Il primo, il fatto che alcuni Galilei erano stati uccisi da Pilato proprio nel tempio mentre offrivano dei sacrifici. E poi l'altro fatto che hanno portato a Gesù un'altra disgrazia è che 18 persone sono morte a causa del crollo della torre di Siloe. Anche in quell'occasione Gesù dice: ma credete che quelli che sono stati uccisi da Pilato, che hanno subito questa sorte disastrosa, siano stati più peccatori di voi? Oppure che quelli che sono morti a causa del crollo della torre di Siloe, pensate che fossero più colpevoli dei degli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico. Dunque, Gesù ci aiuta innanzitutto a non stabilire un rapporto meccanico tra una disgrazia, una malattia, una pandemia come quella che viviamo e un'azione punitiva di Dio e un castigo di Dio. Ma perché è nato questa idea, è nato questo collegamento di fronte a una malattia, di fronte a una disgrazia? Si parla del castigo di Dio. Evidentemente alla base di questa affermazione, di questo tipo di ragionamento, ci sta un concetto di giustizia, un concetto giusto, corretto di giustizia, che prevede che a un delitto segua il castigo, che a un errore, a una colpa, a un peccato ne derivi immediatamente un castigo. Questa idea è nella base di un concetto di giustizia e sta anche alla base di una certa visione del mondo elementare. Faccio un esempio forse banale, ma hanno fatto un piccolo esperimento con una storiella proposta ai bambini. Hanno detto a dei bambini: ci sono tre bambini che vanno a spasso insieme, vedono nel giardino di una casa un albero di pere, saltano il muro, portano via le pere, poi continuano il loro cammino, se le mangiano contenti, poi arrivano a un torrente, passano il ponte, ma il ponte si rompe e crollano giù, cadono nell'acqua e muoiono. Perché il ponte si è rotto? E non hanno detto: ma perché è stato fatto male, ma perché qualcuno invece di mettere del legname buono ha messo dello scarto. No, gran parte dicevano: perché hanno rubato le pere, cioè collegavano il disastro, la morte di questi bambini, a una colpa commessa. Questo sta dentro la nostra mentalità, tanto che anche la religione stessa è stata pensata, che da qualcuno è stata anche definita, come quell'insieme di riti che si fanno proprio per placare Dio e per evitare la conseguenza tragica delle nostre colpe. La religione è un insieme di riti che serve per placare Dio, per pregare Dio, per metterlo buono, per non subire il castigo delle nostre opere. Dunque, il tema del castigo deriva da questa idea di giustizia che dà a ciascuno secondo quello che fa, e quindi viene applicata anche alle nostre azioni, anche quelle più nascoste, che però Dio conosce, e quindi si attribuisce a Dio questo compito di punire le colpe che vengono commesse nel mondo. Notiamo anche che questa visione trova anche molti appoggi anche nei testi biblici, perché sono tanti i testi biblici dove si parla dell'ira di Dio, del castigo di Dio. Ho guardato nel grande lessico del Nuovo Testamento, ci sono ben 179 colonne che trattano soltanto il termine dell'ira di Dio. La parola ira quante volte appare nella scrittura? Anche nel Salmo del breviario che abbiamo letto oggi, all'ora media, per esempio, si parlava dei castighi, dell'ira di Dio che mi sovrasta, che mi allontana, che mi fa attorniare da nemici. Dunque i testi dell'Antico Testamento che parlano di ira, di castigo, sono molti. Ecco allora la domanda. Noi abbiamo detto con chiarezza, per esempio nel caso banale che abbiamo preso partendo, e cioè il Covid non è un castigo di Dio perché Gesù stesso ha staccato la malattia dalla colpa, però questo concetto di giustizia, di Dio che punisce, che Dio interviene per distribuire a chi ha fatto del male la giusta punizione è corretta o no, è vera o no, sta nella scrittura o no. Allora, posto questa questione, diciamo, cerchiamo di fare alcuni approfondimenti. Dico subito che non parlerò un'ora, anche perché non credo sia opportuno dilungare così tanto la nostra riflessione. Comunque, la prima risposta che nasce quando poniamo questo problema è questa. Gesù, di fatto, ha invece annunciato un messaggio di gioia, di pace. Ha proclamato un regno di salvezza. Di fatto, Gesù di Nazareth, quando si è presentato, per prima cosa ha parlato del regno come un regno che è un regno di salvezza. Quindi non può aver portato un messaggio ricco di minaccia, di castigo. Ecco, la domanda è vera questa affermazione? Per cui noi potremmo dire e subito scartare il tema del castigo dicendo il Signore Gesù ha uno sguardo misericordioso, propone un Dio che perdona e quindi non ha più senso recuperare questa categoria? Questa è la domanda. In realtà noi sappiamo che non è proprio così. Certamente l'annuncio del regno è un annuncio che si è proposto come un evento di salvezza, come un tesoro che uno scopre, come una perla preziosa che un mercante trova, come un minuscolo granello di senape che poi diventa un albero robusto. Dunque, Gesù ha comunicato un valore positivo dell'azione di Dio nel mondo. Sono i giorni delle nozze, è arrivato lo sposo, quindi non si può digiunare, bisogna far festa. Questo è il tono dell'irruzione del messaggio di Gesù, questa certezza che è arrivato il tempo del compimento e quindi l'incontro gioioso con il Padre. Ecco, se questo è certamente vero, però non ci abilita a togliere di mezzo il tema del castigo e dell'idea della giustizia che deve intervenire per far finire e anche per punire chi ha commesso delle colpe. In realtà Gesù è penetrato a fondo nello sguardo del mondo e conosce che la realtà, sia per esperienza sua, sia proprio per capacità di giudizio, è attraversata dal male. E allora, se noi guardiamo, c'è stato un esegeta tedesco che ha fatto il conto proprio di quanti detti di Gesù, quante parabole di Gesù sono attraversate dal tema del giudizio e si è arrivato a questa conclusione. Il tema del giudizio copre almeno un quarto del materiale tramandato dai detti e dai discorsi di Gesù. Giudizio e quindi anche, di conseguenza, quando il giudizio è negativo, di castigo. Ecco, l'esegeta è arrivato proprio a questa, ripeto, conclusione, che almeno un quarto del materiale tramandato dai detti e dai discorsi di Gesù si occupa del tema del giudizio. Quindi, se questo lo troviamo nei testi, giungiamo a questa conseguenza che è quasi inevitabile, e cioè che Gesù si deve essere occupato spesso del tema del giudizio. Proviamo a esaminare alcuni testi che si muovono su questa direzione. Non testi particolari, ma testi che mostrano come Gesù da subito, anche proprio dal momento in cui ha iniziato la sua predicazione, ha tenuto conto anche del tema del giudizio, che in parte coincide con il rifiuto che lui incontra. Per esempio, quando manda i 72 discepoli a predicare, dice, sto leggendo da Luca capitolo 10, versetti 8-12, quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano e dite loro, è vicino a voi il regno di Dio. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite, anche la polvere della vostra città che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi. Sappiate però che il regno di Dio è vicino. Io vi dico che in quel giorno Sodoma sarà trattato meno duramente di quella città. Dunque il testo parla chiaro, viene proclamata la salvezza. E questa salvezza diventa realtà, i malati vengono guariti. Ma la salvezza che i discepoli devono portare, se incontra il rifiuto, si trasforma in perdizione. In questo caso il regno di Dio diventa un giudizio, un castigo. Ecco il segno che devono compiere, un gesto simbolico. Ci liberiamo da ogni granello di polvere di questa città, per questo scuotiamo i sandali. Perché quando arriverà il giorno del giudizio, questo è il senso dell'azione simbolica, non rimanga attaccata a noi neanche un segno di quella città, neanche un ricordo di quella città e non ci porti male. Quindi questa azione simbolica presuppone che nel giorno del giudizio imminente i messaggeri di Gesù saranno come i giudici e i testimoni di questa città e del suo rifiuto. Questo mette in evidenza un aspetto che accompagna la predicazione di Gesù. Davanti alla sua predicazione e davanti a lui e anche davanti ai suoi messaggeri, gli ascoltatori sono chiamati a un'ultima decisione, pro o contro. E qui avviene un giudizio, con il conseguente castigo. Questo è il primo testo. Secondo testo, tratto da Matteo 10:34. Non crediate che io sia venuto a portare la pace sulla terra. Sono venuto a portare non pace, ma spada. E qua è evidente che Gesù non si riferisce al combattimento, ma si riferisce proprio a una spada che taglia in due, cioè che esprime un giudizio, che richiama a una decisione. E tale decisione è per la salvezza o per il castigo. Introduce nel regno di Dio oppure fa cadere in una condizione di rifiuto e quindi di perdizione. Altro testo, terzo testo, che deriva da questo materiale in cui appare che Gesù mette a tema il tema del giudizio e quindi dell'eventuale castigo. Testo è tratto da Matteo 5, versetti 25-26. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l'avversario non ti consegna il giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. È un detto che ha il carattere di una metafora, si rifà all'uso del tempo che quando uno aveva un debito veniva messo in prigione, veniva tenuto in prigione qualche volta lui e anche tutta la sua famiglia finché non aveva estinto tutto il debito. Questa procedura era rigorosamente applicata quando si arrivava al giudice, Quindi ecco che Gesù dice, prima di arrivare davanti al giudice, quindi di cadere negli ingranaggi che ti portano poi a essere imprigionato, cerca di metterti d'accordo, cerca di essere pronto a un accordo con il tuo avversario e quindi di non essere trascinato davanti al giudice, perché quando arrivi davanti al giudice sei perso. Quando sei arrivati davanti al giudice è ormai troppo tardi. E quindi questa metafora molto forte, in cui sembra quasi che Gesù si metta dalla parte dell'avversario e inviti chi lo ascolta a mettersi d'accordo con lui, ad accoglierlo, perché se non lo si accoglie poi allora sarà troppo tardi quando si arriverà dal giudice. E quindi la metafora ha il senso di stimolare la decisione nei suoi confronti. Abbiamo visto tre testi, prendiamo anche una parabola, abbiamo letta la versione di Matteo non tantissime domeniche fa, ma è il banchetto, l'invito al banchetto, dove in questa parabola si vede come la proclamazione del regno e il giudizio sono strettamente collegati in Gesù. E forse poi il tema del giudizio nella esperienza di Gesù è balzato più in primo piano quando la opposizione è diventata più forte nei suoi confronti. E di fatto questa parabola, non la leggo tutta, la ricordate, quando un uomo, la leggo secondo la versione di Luca, dà una grande cena, molti inviti, ma tutti uno dopo l'altro, gli invitati cominciano a scusarsi. Il primo gli disse: ho comprato un campo, un altro: ho comprato 5 paia di buoi, un altro: mi sono sposato. E quindi il padrone vede che tutti gli invitati dicono di no. Allora si adira e chiama tanti altri. E la conclusione della parabola dice: perché io vi dico, nessuno di quelli che hanno stati invitati gusterà la mia cena. Ecco il castigo. Poiché hanno rifiutato l'invito, non parteciperanno alla cena. È chiaro che il racconto è molto strano, perché nessuno, o molto difficilmente, si rifiuta un invito a una cena, a un pranzo di nozze. Però è evidente il senso di questo racconto nella storia di Gesù, che presuppone appunto il rifiuto, il no che i primi a cui Gesù si è rivolto gli hanno posto davanti. Dunque, noi con tutti questi testi, e dopo concludo con un ultimo testo, vediamo come il tema del giudizio è presente nella predicazione di Gesù. Cercheremo poi di ragionare un po' su questa presenza, ma mi sono soffermato, adesso prendo anche un ultimo testo, proprio per porre il problema e sottolineare come Gesù non abbia evitato questo tema. L'ultimo testo che volevo proporre è il testo di Matteo 19:28, si trova anche nel parallelo Luca 22:30. Quando Gesù, rivolto ai 12, dice: voi sederete su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. La visione che è presupposta per questi versetti è quella di Daniele 7, una visione del figlio dell'uomo che ha influenzato molto la predicazione di Gesù, dove si descrive il giudizio finale. Ecco, i 12 hanno un compito, hanno una funzione nel giudizio finale. Che funzione hanno? Hanno la funzione di essere i testimoni che accusano di infedeltà quelli che hanno detto di no. Loro sono stati fedeli al Signore. Già la loro presenza diventa un capo di accusa a quelli che non sono stati fedeli. Loro hanno seguito Gesù, gli altri non lo hanno seguito. La loro presenza diventa dunque testimonianza e subito possiamo, infatti, si collega. Possiamo collegare il detto di Gesù nel capitolo 12, dove si dice: la regina del sud si leverà nel giudizio insieme a questa generazione e vi condannerà. Ella infatti venne dai confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui c'è più di Salomone. Gli uomini di Ninive sorgeranno nel giudizio insieme a questa generazione e la condanneranno. Essi sono infatti convertiti alla predicazione di Giona, ed ecco, qui c'è più di Giona. Sono due parti in questo discorso che si corrispondono. La prima parte ha come protagonista la regina di Saba, notate in tutti i casi si parla di stranieri, che diventerà testimone, come gli stessi apostoli, che sorgeranno contro questa generazione. Perché? Perché la regina si è mossa per ascoltare la sapienza di Salomone e invece questa generazione non si apre alla predicazione di Gesù. Con un crescendo si parla poi degli uomini di Ninive, i quali non soltanto si sono mossi per ascoltare, ma anche si sono convertiti alla predicazione di Giona. Ecco. Degli stranieri sorgeranno a testimonianza contro questa generazione perché loro si sono mossi per ascoltare, hanno deciso di convertirsi, mentre quella generazione, la generazione che ha ascoltato la predicazione di Gesù, che ha visto i suoi miracoli, non si è decisa per lui. Dunque, tutti questi testi mostrano che il tema del giudizio è entrato nell'attività di Gesù a Gerusalemme, nella sua predicazione e nel suo annuncio del regno a Israele. Potremmo anche domandarci, allora, se questa è stata la predicazione di Gesù, che senso ha questa predicazione? Qual era il valore della predicazione che parla del giudizio, che parla dell'ira? Certamente io credo che il primo modo di interpretare tutti questi detti è appunto la forza, preoccupazione di Gesù di fronte al male, la chiara consapevolezza della responsabilità che l'uomo ha delle sue azioni, parlare della misericordia del Signore, parlare della forza del Padre che vuol salvare, questo non elimina per Gesù lo sguardo acuto sulla città che è attraversata dal peccato, che è attraversata da decisioni che si chiudono all'invito alla salvezza. E Gesù è perfettamente cosciente che le azioni hanno delle conseguenze. In un certo senso, Gesù rimprovera proprio la sua generazione che non sa riconoscere il segno del tempo. Il famoso testo, Luca 12, Gesù dice: quando vedete una nuvola salire da ponente, subito dite: arriva la pioggia, e così accade. E quando soffia lo scirocco, dite: farà caldo, e così accade. Ipocriti, sapete valutare l'aspetto della terra e del cielo, come mai questo tempo non sapete valutarlo? E perché non giudicate voi stessi ciò che è giusto? Cioè, Gesù riconosce una sordità che ha delle conseguenze per la società. E purtroppo Gesù dirà anche che questa chiusura nei suoi confronti porterà la città di Gerusalemme al disastro. Nel capitolo 19 di Luca, quando Gesù è vicino a Gerusalemme, si mette a dire: se avessi compreso anche tu in questo giorno quello che porta alla pace, ma ora è stato nascosto ai tuoi occhi. cioè Gesù che si lamenta perché nonostante i suoi inviti, anche gli inviti a contemplare, a riconoscere il tema del giudizio, la generazione si è chiusa e questo porterà a una conseguenza. Per te verranno giorni in cui i tuoi nemici ti circonderanno di trincee, ti assedieranno, ti stringeranno da ogni parte, distruggeranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra, perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. Hai la capacità di discernere il tempo. Se soffia lo scirocco, se c'è la nuvola, allora sai trarne le conseguenze, ma non hai riconosciuto il tempo della tua visita e Gesù sa che questo porta delle conseguenze e vede tra le tante conseguenze proprio anche quella che poi la comunità cristiana collegherà, cioè la distruzione della città di Gerusalemme. Potremmo allora domandarci, ma questo tema della presenza del giudizio così insistente vuol forse dire che Gesù vuol provocare? Che Gesù vuol incutere paura? C'è un esegeta, Norbert, no, Gerhard Lofing, che risponde così a questa domanda. Ecco, io penso di sì. Egli lo può fare, sto citando, esattamente come lo poterono fare tutti i profeti di Israele. Infatti, il monito, l'insistenza sul giudizio mira appunto sempre a far sì che i poveri e gli oppressi che sono abbandonati a se stessi siano aiutati, a far sì che ingiuste strutture della società cambino adesso e che in Israele si lotti adesso per la pace e la riconciliazione. Cioè, il tema del giudizio prende sul serio la responsabilità che gli uomini hanno di una società, di una risposta alla volontà di Dio, che è una volontà di salvezza, di attenzione, soprattutto verso il povero. E lì dove non accade, lì Gesù mette un monito forte. Gesù ha davanti agli occhi la violenza esercitata contro i poveri, avrebbe potuto tacere, avrebbe dovuto dire: ma in fondo le cose non vanno poi tanto male? Di fronte alla catastrofe verso cui Israele stava andando e che egli vede chiaramente approssimarsi, avrebbe dovuto parlare solo di una misericordia divina che copre tutto? Ecco, Gesù sente la predicazione del giudizio che non avesse scosso, che non avesse spaventato, che non avesse messo in guardia, che non avesse parlato delle conseguenze. Non sarebbe attendibile. In effetti, Gesù allora, adesso vedremo anche il tema della misericordia, però con questi detti dimostra che quando parla del giudizio non pensa tanto a un Dio che mette una punizione esterna, ma riconosce il dramma dell'ingiustizia, il dramma del male, della chiusura al bene e sa che questo ha in se stesso la sua punizione, porta inesorabilmente verso il male. Ecco perché Gesù vuol scuotere. E mi avvio allora all'altra riflessione. Constatato che Gesù parla del giudizio, in questi testi mi domando, ma come si concilia questo annuncio del giudizio? Come si concilia il tema del castigo con il tema fondamentale della misericordia di Dio? E possiamo porre questa domanda pensando alla ultima dimensione del giudizio, e cioè che è il giudizio finale. Abbiamo visto che dentro la storia c'è una trama di colpe e di peccato, e che alla fine solo Dio può far giustizia in modo definitivo. Per questo anche si aspetta un giudizio finale, per dire tutto ciò che è stato fatto di male sarà vinto in maniera definitiva. E noi sappiamo che questo è un tema che Gesù affronta. Anche in queste domeniche noi leggeremo il capitolo 25 di Matteo, e tutte le parabole di questo capitolo parlano della fine, del giudizio escatologico e anche del castigo. Pensiamo alla scena finale: venite a me, benedetti, via da me, maledetti. E questo giudizio sta appunto dentro quell'esigenza che la storia non veda prevalere il male, ma giunga alla salvezza. E di fatto la visione cristiana è che il compimento sarà un compimento salvifico, sarà la vittoria della bene. Pensiamo alle visioni finali del libro dell'Apocalisse, quando si parla appunto della sposa, del matrimonio. E dunque noi sappiamo che l'azione di Dio nella storia porterà inevitabilmente la storia al compimento, però dentro un'ultima grande purificazione, un ultimo grande giudizio descritto appunto dalle parabole che abbiamo citato sopra. E a quel punto noi potremo allora domandarci: ma questo giudizio che conclude la storia nell'insieme, ma che conclude anche la storia del singolo, sarà determinata dalla misericordia o sarà determinata dalla punizione e dal castigo? Qui cito tre testi proprio per affrontare il rapporto del giudizio salvifico, di come è vista nella scrittura l'intervento di Dio. Certamente già nell'Antico Testamento, se si è messo l'accento sul fatto che la colpa, peccato, esige di essere purificato, esige di essere convertito, nello stesso tempo si è affermato con forza che Dio è più forte del peccato e che non ragiona secondo i criteri di una pura giustizia distributiva. Cito qui alcuni testi. Primo testo classico sono i testi di Esodo 32-34. Questi capitoli che cosa si descrive? Si descrive Israele che è stato appena liberato dall'Egitto e che ha ricevuto il dono della Torah, dei comandamenti sul Sinai. Io ho appena concluso un'alleanza con il popolo, un'alleanza che si pensa deve protrarsi per sempre. Ma nel momento in cui Dio stabilisce l'alleanza sul Sinai con Mosè, il popolo già alle pendici del monte danza intorno a un vitello d'oro, simbolo delle divinità straniere, proclama: ecco il tuo Dio Israele. A quel punto la fedeltà verso di Dio è rotta, quindi tutto è finito, l'alleanza è spezzata, Dio deve punire. Secondo la logica della giustizia, in quel caso l'alleanza rotta presuppone il castigo. Infatti nel racconto Dio si rivolge a Mosè promette un popolo nuovo. Mosè dovrà essere capostipite di una nuova nazione. Mosè però riesce a far cambiare idea a Dio, ricordando il giuramento che Dio aveva fatto ad Abramo, a Isacco, a Giacobbe. Quindi in questo contesto in cui c'è una colpa gravissima e che quindi prevede la perdita totale della salvezza, in realtà Dio ha pietà, perdona. E il nome che rivela in quell'occasione è Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira ricco di amore e di fedeltà. E molte altre affermazioni si muovono su questa linea. Un altro testo che sta cercando di ragionare allora sul fatto che se è vero che la colpa esige una purificazione fatta attraverso anche il castigo, però ci sono altri testi in cui emerge con forza la volontà di Dio di non lasciarsi sopraffare dal male, ma di trovare una strada di recupero. Questo lo troviamo anche nell'antico profeta Osea. Osea ha una definizione molto dura della situazione di peccato del popolo. Leggo Osea 4, versetti 1-3. Ascoltate la parola del Signore, figli di Israele, perché il Signore è in causa con gli abitanti del paese. Non c'è infatti sincerità, né amore, né conoscenza di Dio nel paese. Si spergiura, si dice il falso, si uccide, si ruba, si commette adulterio. Tutto questo dilaga e si versa sangue su sangue. Per questo è in lutto il paese, e chiunque vi abita langue, insieme con gli animali selvatici e con gli uccelli del cielo, perfino i pesci del mare periscono. Tremenda questa visione. Il male è talmente forte che addirittura anche la natura viene sconvolta. Gli animali selvatici, gli uccelli del cielo, persino i pesci del male periscono. Questo perché? Perché si sono allontanati dal Signore Gesù, scusate, dal Signore Dio. Ma allora tutto dovrà crollare, tutto dovrà essere messo a tacere, e quindi l'arroganza, la sete di dominio, la mancanza di moderatezza distruggono il patto con Dio. Ecco, nel libro di Osea però l'ira di Dio non resta l'ultima parola. Già all'inizio del capitolo 11 questa ira, questa profonda amarezza di Dio si trasforma in lamento per Israele, e poi ai versetti 8-9 del capitolo 11 Osea fa dire a Dio: come potrei abbandonarti, Efraim? Come consegnarti ad altri, Israele? Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione. Non darò sfogo alla mia ira. Dunque, sia nel caso dell'Esodo, sia in caso del libro di Osea, non si dimentica il male né le conseguenze del male, però Dio ha un intervento che non mira alla distruzione. L'ira divina serve per rendersi conto di quanto è potente il male e quanto è esigente la conversione, ma Dio si propone come colui che ha la possibilità di offrire una via di salvezza, una chance per recuperare lo sbaglio. Pensiamo allora, venendo al Nuovo Testamento, a Luca 15, le parabole della misericordia, in particolare il figlio prodigo che ritorna a casa e trova un padre che lo accoglie nonostante il peccato. Notiamo però che questi testi significano che chi spera nella misericordia deve entrare sempre nella propria consapevolezza della propria colpa, deve voler rimuoverla. Al massimo può sperimentarne l'incapacità di rimuoverla, ma deve desiderare di rimuoverla. Nascondere la propria colpevolezza o mistificarla e andare contro Dio. Il senso del castigo, prima di tutto, rendersi conto e diventare sinceri, chiamare il male se è male e presentarlo a Dio che è più forte del male, ma che esige come primo atteggiamento, proprio per uscire dal male, la consapevolezza e il riconoscimento. Ecco, credo che allora in questa prospettiva la forza delle parole bibliche che parlano del castigo è questa: voler mettere sul serio l'uomo davanti alla propria responsabilità. La bontà di Dio non elimina la responsabilità delle proprie azioni e le conseguenze che le nostre azioni hanno. davanti alla storia, le conseguenze che hanno nei nostri confronti e nei confronti degli altri. La fede in Dio dà però un ottimismo al credente. Sa che Dio è più forte anche della spirale di violenza o di infedeltà, e nella misura in cui si affida questa fedeltà, questa forza di Dio, l'uomo può sfuggire al castigo, non esserne sopraffatto, ma recuperare la sua prospettiva di salvezza. Il discorso si aprirebbe, ma qui invece mi finisco perché mi pare che il tempo sia finito, proprio a contemplare quello che aveva annunciato, ma che adesso vedo che il tempo è passato, cioè la fine della storia. Lo sappiamo, lo accenno brevemente, la fine della storia è vista appunto come vittoria finale della potenza di Dio. La storia personale, come sarà la storia personale di fronte al castigo, di fronte al giudizio? Noi sappiamo che certamente la parola giudizio, intesa nel senso e nell'accezione che danno i vocabolari, cioè punizione per un male commesso, non sta in piedi. Dio non punisce, non è colui che dall'esterno punisce colui che compie il male, ma il giudizio non è altro, appunto, di un rendersi conto davanti alla luce che Dio è, davanti alla verità che Dio è, del senso delle proprie azioni. E dentro al giudizio di Dio, colui che riconosce la propria colpa e si affida alla misericordia può intraprendere quel cammino di purificazione che porta alla salvezza. E sappiamo che nella fede cristiana è anche previsto la possibilità che uno possa chiudersi a questa luce, a questa verità e non entrare nel cammino e non accogliere la misericordia del Signore. Quindi chiudo questo discorso, spero che non sia stato del tutto confuso, perché era un tema abbastanza ampio e ricco di risvolti. Abbiamo definito che quell'aspetto meccanico, colpa castigo, non è secondo la visione della Bibbia, né che Dio castiga dall'esterno come un maestro o un vigile che dia una punizione, ma che dentro il patto con Dio ciò che è fatto secondo il male certamente porta delle conseguenze per sé e per gli altri, e già questo è il castigo. Noi sappiamo che Dio è più grande della nostra debolezza e offre una via di uscita grazie alla sua misericordia per chi è capace di riconoscere la propria debolezza. Questo non esime però dalla libertà, e quindi ciascuno deve fare una scelta di fronte a questa offerta di salvezza. Buonasera, spero di non avervi addormentato.
No, credo che possiamo rassicurare Don Lucio, che è stato molto chiaro. E era partito dando subito una risposta al tema Dio castiga, e subito ha detto no, perché Gesù stesso scinde la malattia dalla colpa. Dopo, attraverso un bel percorso tra i testi biblici, ci ha fatto vedere che anche se è sicuramente vero che la Bibbia abbondantemente usa i termini del castigo, della ira di Dio, della punizione, tuttavia lo vediamo soprattutto nel Nuovo Testamento, ma anche ampiamente nell'Antico Testamento, il linguaggio che Gesù adopera è volto a scuotere e a far nascere quella sana paura di cui aveva parlato Don Renato De Zan la volta scorsa, che porta a rendersi conto di quello che è in gioco. Per cui il male ha una sua potenza, convertirsi è qualcosa che costa, però Dio è colui che offre la possibilità, quindi è colui che è grande nella misericordia e le prova tutte perché l'uomo ripensi alle proprie scelte, alla propria responsabilità e utilizzi quella libertà che ha ricevuto in dono. E quindi concludeva con una nota che apriva all'ottimismo e alla speranza. Allora lo ringraziamo davvero, ringraziamo Don Lucio, ringrazio anche tutti voi che avete avuto la pazienza di accogliere questa modalità con cui è possibile fare gli incontri adesso, e anche la vostra presenza numerosa significa che avete cara, avete a cuore la scuola biblica, e quindi andiamo avanti così. E il prossimo appuntamento sarà martedì 24, e sarete raggiunti come questa volta per tempo per comunicare sia il titolo che il relatore, e riceverete anche il link che serve per per il collegamento. Quindi grazie a tutti, buona serata e buon cammino.
Grazie, buonanotte.
A voi, salve, salve.
Ciao. Ciao a tutti.
Buonanotte, grazie.
Sono Stefano. Io sono intervenuto questa sera per la prima volta, ma diciamo in alternativa alla partecipazione al corso di teologia dovevo partecipare a Zellarino, che questa sera doveva essere per la prima volta online, però non ho ricevuto il link per collegarmi. Non so se ci sia stato un errore nel darmi il link.
Magari Stefano, adesso sì. Usciamo tutti e
va bene, casomai,
okay. Parte.
Grazie.
Bene, grazie a voi, buona serata a tutti.
Buona serata.